Ti ringraziamo, Padre, perché tu parti da lontano con noi, ci hai pensato, ci hai amato prima della creazione del mondo, hai voluto per noi il massimo dell'amore e vuoi la nostra felicità e pienezza. Ti ringraziamo perché ci hai pensato in Gesù, e Gesù il modello su cui tu hai voluto crearci. Ti lodiamo e ti benediciamo perché questo tuo cammino di nuova creazione, di creazione in noi non è ancora finito. Tu continui a creare e a ricreare dentro di noi le condizioni perché diventiamo sempre più figli. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché il tuo lavoro di Messia e di Salvatore è solo agli inizi. Tu ci stai portando passo passo verso la pienezza della vita che tu ci hai rivelato passare attraverso il dono totale di sé, la croce. Grazie perché tu sei paziente con noi, perché ci insegni un cammino di amore e di misericordia che passa attraverso le tentazioni, le prove, le difficoltà, ma che non si lascia arrestare da nulla di tutto questo. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché ci hai donato lo Spirito Santo e chiediamo a te, Spirito Santo, di operare in noi, di creare e ricreare il nostro cuore perché diventiamo davvero da stranieri figli, da ostili ospitali, da lontani vicini. Donaci, o Spirito Santo, di aprire la nostra vita alla novità che sei tu, perché l'amore trionfi in ogni istante, in ogni scelta, anche la più piccola della nostra vita. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, la nostra madre, tu che hai accolto il progetto di Gesù, che è quello di non lasciarci orfani, ma di donarci una madre, ti ringraziamo perché tu continui a operare da madre. Donaci di conoscere attraverso la tua presenza discreta ed efficace l'amore di Gesù nella nostra vita. Amen. Dunque, ripartiamo dal versetto 13. Vi ricordate che ieri abbiamo visto due versetti appena, ma abbastanza intensi, in cui Paolo dice: io vi rendo noto che quella buona notizia che io vi ho dato non nasce dalla mia presunzione di dare qualcosa, non è frutto della mia riflessione umana, non è secondo l'uomo. Infatti, dice Paolo, non l'ho ricevuta da uomo e non sono stato neanche ammaestrato da uomo, ma l'ho ricevuta per una apocalipsis, apocalypseos di Gesù Cristo, cioè è Gesù Cristo che mi si è rivelato, è Lui. Adesso spiega in che cosa consiste questa apocalisse, dove apocalisse non vuol dire, ripeto, cioè purtroppo quando si parla di apocalisse, oh, è un'apocalisse, vuol dire una catastrofe, non ha niente a che fare, Apocalio vuol dire rivelazione, vuol dire manifestazione, è qualcosa che era nascosto e che viene svelato, era qualcosa che, di cui non si capiva il senso, è come togliere il velo e vedere cosa c'è sotto, ecco, svelare, che vuol dire far vedere cosa ci sta sotto, il senso di tutti questi dolori, problemi che ci sono, guerre nel mondo, che senso ha la luce di Dio? Ecco l'Apocalisse, cioè è il luogo, è il libro che svela il mistero, il perché. Ora, qual è questa apocalisse di Paolo? Sentiamo. Avete udito, infatti, della mia condotta un tempo nel giudaismo. Quindi Paolo comincia con un ricordo, no? Cioè, credo che voi sappiate tutto questo, perché probabilmente Paolo, quando è arrivato in Galazia, a questi fratelli che poi sono venuti a far parte della prima comunità della Galazia, Paolo non ha nascosto da dove veniva e chi era. Spesso lui lo dice, no? Io non sono degno neanche di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Però dice, per grazia di Dio sono quello che sono. E poi aggiunge, e la sua grazia, sempre grazia, no? la gratuità, e la sua grazia in me non è stata vana. Cioè, che noi possiamo dire, per grazia di Dio sono quello che sono, questo sicuro, perché nessuno di noi vive il cristianesimo perché ha avuto una bravura particolare nell'arrivarci da solo, no, è tutto gratuito, viene da Dio. La seconda parte invece è più problematica, cioè la prima è vera, per grazia di Dio sono quello che sono, ma io non oserei dire che la sua grazia in me non è stata vana, nel senso che se io guardo la mia vita,
ai posti
largo la sentenza, ma soprattutto perché alla fine, cioè uno che arriva a dire questo, io penso Paolo, ha una trasparenza interiore e una semplicità anche nel dire una cosa del genere, perché qualche volta uno magari lo può pensare, ma non lo dice, almeno per un minimo di modestia, no? Come quella che dice sono umile e me ne vanto. Non si può essere umile e vantarsene. Però, ecco, Paolo però quando dice la sua grazia in me non è stata vana, veramente è qualcosa di, vuol dire una trasparenza grandissima a San Paolo che è consapevole di quello che sta succedendo. Però dice che voi avete sentito com'era la mia condotta, notate bene, nel tempo del giudaismo. Quindi San Paolo comincia a dire, attenzione, se voi volete sapere qualcosa dei giudei, io sono uno di quelli, dunque voi sapete com'ero. Poi dice, che catuperbolen ediocon, dove ediocon vuol dire perseguitavo, capite già, catuperbolen, cos'è l'iperbole? Al massimo, quindi ecco, quindi lo comprendiamo anche in italiano, no? Perché la parola greca iperbolen, che è venuta fuori la parola iperbole, cioè allora, quindi vuol dire eccesso, quindi come io perseguitavo, notate bene, c'è una, è un imperfetto, non se avesse usato perseguitai, usando l'auristo, allora è un fatto che ormai è finito. No, è, Paolo usa l'imperfetto per dire ho continuato a perseguitare, cioè io non sono uno che veramente aveva avuto un momento, un ghiribizzo durato 3 giorni, che so, un mese, no, ho continuato a perseguitare secondo eccesso, cioè eccessivamente, cosa dice lì il greco, no, l'italiano non lo so.
Lo devastasse superando la maggior parte dei miei, non dice,
non ecco, ferocemente, sì, in realtà qui
fieramente,
qui vuol dire proprio con eccesso, no? Quindi un eccesso, secondo eccesso, in greco è kateperbolen. Quindi perseguitassi la Chiesa, cioè la comunità di Dio, e la devastavo, adesso sì che c'è la devastazione, e porzun, cioè il verbo porzio è proprio il termine della devastazione, quello che sta facendo l'Isis, no? Ecco, quindi San Paolo usa questo termine che è quello della devastazione sistematica, cioè io non potevo sopportare nemmeno che potesse esistere un cristiano, quindi io arrivavo e li facevo fuori, arrivavo con queste sentenze di morte da portare poi a Gerusalemme, no? Portarli tutti da Damasco, proprio per portarli via tutti, con tanto di firma del sommo sacerdote per poter far fuori tutti, no? Come sapete, come io la devastavo, e progredivo nel giudaismo più di molti coetanei della mia stirpe, cioè quindi io ero uno di quelli che andava, cioè miglioravo sempre di più in questa durezza, in questa ferocia, potremmo dire in questo essere eccessivo, insomma, no? Voi pensate a cosa vuol dire tutto ciò che è,
tagliatore
di teste, fanatismo, potremmo dire così, ecco. Io, ecco, qui potremmo dire che io progredivo nel giudaismo in maniera fanatica, andavo avanti, c'è un proecopton, cioè progredivo, anche qui, allora, notate bene, due imperfetti, perseguitavo e mentre perseguitavo progredivo, quindi siamo veramente al fanatismo esagerato, più di molti coetanei nella mia stirpe, cioè all'interno del mio popolo giudeo, io ero più fanatico di tutti, ero uno di quelli che erano disposti a qualunque cosa.
Non so vedere quante volte, allora vedete, con eccesso, perseguitavo, devastavo, progredivo più di tutti. E poi dice, essendo più di loro zelante, cinque cose, più di loro zelante nelle tradizioni dei miei padri, quindi ben cinque affermazioni che sono una specie di escalation che vanno di male in peggio, cioè su queste cose, quindi Paolo che sta parlando a questa gente che si è lasciata manipolare da questi giudei che sono arrivati e che senza avere l'ordine di nessuno hanno cominciato a diffondere disastro e turbare gli animi di questa gente semplice, di questi Galati che erano dei barbari, tutto sommato, delle persone sempliciotte, e quindi a seminare zizzania. E allora San Paolo che dice io ero uno di quelli che più di tutti era fedele, una fedeltà assoluta e fanatica, alle tradizioni dei padri. Paradoseon patricon, cioè la tradizione, il verbo paradidomai è il verbo della tradizione, della consegna, cioè quando io consegno, trasmetto, quindi in questa tradizione, in queste cose che venivano trasmesse, qui a queste dottrine che in maniera molto precisa, ricordate che il giudaismo era molto esigente in questo. Però attenzione, cioè questo è quello che lui ha fatto, quindi il passato, notate bene, Paolo non ha paura del suo passato, è bello che Paolo presenti il suo passato senza dire ma veramente io non sapevo, non conoscevo, ero un poverino, noi ce la raccontiamo, no? No, Paolo è molto semplice, cioè in fondo noi dobbiamo essere molto, cioè in fondo quando noi riconosciamo il male non dobbiamo dolcificarlo e dire ma veramente allora non sapevo. Può darsi, però il male è male, quindi la prima cosa per uscire dal male è riconoscerlo in quanto tale, no? Cioè il perdonare, l'essere perdonati è importante, però dobbiamo prima fare il passo di riconoscere, ricordate che il figlio che torna comincia a dire, padre, ho peccato contro Dio e contro di te, questo è sicuro. Poi dopo c'è la seconda parte in cui dice non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, prendimi come servo. Questa seconda parte invece è opera del demonio. La prima parte è opera di Dio. Riconoscere il male è un modo onesto di cambiare. Io dico ok, ho sbagliato e dunque, Signore, ho sbagliato, basta. Dopo il diavolo dice, siccome hai sbagliato sei un errore. No, questa è la seconda parte del sbagliato. Uno non è un errore, sarà uno che ha fatto delle stupidaggini, ma non è uno stupido. Notiamo bene che il diavolo tende a metterci addosso il cappello. Siccome sei stato corrotto sei diventato un corrotto. No, sono un uomo che è caduto nella corruzione. Siccome ho avuto dei disordini sessuali, allora sono un donnaiolo. No, sono un uomo che ha avuto dei disordini sessuali, per esempio, capite? Cioè, perché quando noi cominciamo a mettere addosso il titolo, l'etichetta è finita, e le etichette sono sempre terribili, no? Perché? Perché alla fine tu da lì non esci più, tu sarai sempre il fallito. Siccome ho avuto dei fallimenti, io sono un fallito. Siccome ho avuto delle esperienze di tossicodipendenza, sono un tossico. No, tu non sei un tossico, sei un giovane XY che è caduto nella dipendenza delle droghe. Ma tu sei un bravo giovane con dentro tanti buoni propositi. Non ce l'hai fatta, ti aiuteremo a uscirne. Cioè, capite che è diverso? Allora, Paolo comincia a dire: non sta edulcorando il passato dicendo veramente non sapevo, però se avessi saputo, per fortuna. No. Allora, ero così, ero peggiore ed ero il più arrabbiato e accanito dei giudei di allora. Quando poi, però interessante, cioè quando comincia a dire finché il Signore non è venuto a rompermi le scatole, cioè io fino allora andavo avanti tranquillo, ero sicuro, in buona fede, che questo era giusto. E quindi non sta lì a dire che veramente non sa, però dice questo è errato, ho sbagliato, questo è sbagliato. Quando poi piacque a chi, sottinteso, a Dio, che mi aveva separato fin dalle viscere della madre. Che cosa vuol dire aforisas? Il verbo aforizo è un verbo liturgico,
è quando è un verbo liturgico, vuol dire fa parte dei verbi sacrificali. Quando in ebraico c'è un verbo che quando è stato tradotto in greco dalla Bibbia dei 70, questo verbo, che non mi ricordo più come in ebraico, adesso mi sfugge, quando sono stanco poi mi sfugge tutto, questo verbo è stato tradotto col verbo aforizo. Che verbo esprime? Cosa esprime questo verbo? È quando il sommo sacerdote prendeva all'interno della carne e del sacrificio quella parte migliore, la separava, per offrirla a Dio. Capite? Allora, come vede la sua vocazione Paolo? È questo Dio che ha preso me da mia madre, ha preso me come un sacrificio, mi ha scelto per diventare il suo sacrificio. Ricordate che Paolo lo dirà spesso, no? Che noi offriamo il sacrificio della nostra vita. Trasformate la vostra vita in Eucaristia vivente, la vostra vita in Eucaristia vivente, in sacrifici viventi. Quindi l'idea è proprio questa, no? Quando piacque a colui che mi aveva separato, cioè mi aveva preso parte fin dalle viscere della madre, cioè prima, quando io ero ancora nelle viscere di mia madre, coilias, nelle viscere, cioè nel grembo, il Signore mi aveva già separato, mi aveva già preso come sacrificio gradito, mi aveva già eletto come il meglio, cioè Dio mi ha pensato, è bellissimo pensare che questo Dio ha pensato a me, mi ha voluto bene fin dall'inizio, e poi parla, quindi mi ha separato e chiamato mediante la sua grazia. Ancora una volta vedete che torna il tema della gratuità, cioè non è che io ho fatto qualcosa, siccome nel seno di mia madre ero molto bravo, allora Dio mi ha chiamato, no, Dio ci chiama gratuitamente, io ti voglio bene non perché tu sei bravo, ma perché tu senza amore non puoi vivere, l'amore non è il premio dei buoni, l'amore è una condizione per vivere. Senza amore non si vive, per cui Dio, prima ancora che io nascessi, mi aveva già amato. Ecco, è bellissimo, questa grazia, è una gratuità. Dio mi ha chiamato mediante, cioè un dia che vuol dire mediante, tes caritus autu, cioè per la sua grazia, cioè mediante la sua grazia, cioè è Lui che attraverso la gratuità che nasce dal suo cuore, e come mi ha chiamato a fare? Mi ha chiamato a rivelare il figlio suo in me, cioè lui si è compiaciuto, ha avuto la grazia di rivelare, il verbo è ancora apocalypsai, vedete? C'era apocalypsis, cioè ha fatto apocalisse dentro di me, cioè io dentro ero un coacervo di confusione, è venuto ad accendere la luce dentro di me, la mia vita era al buio, e lui mi ha permesso di vedere, finalmente ha acceso la luce, quindi con la sua grazia ha voluto rivelare il figlio suo in me, capite, no? Il figlio suo era già dentro di me, perché Gesù è risorto, è vivo, è già in me, e lui lo ha rivelato, io l'avevo dentro, ma non lo sentivo, non sapevo, ero stupido, ero al buio, lui è venuto ad accendere la luce. Ma perché l'ha fatto? Perché sono bravo? L'ha fatto per grazia, abbiamo detto, cioè gratuitamente. Guardate che c'è sempre un perché. Ina, in greco, cioè perché, affinché io annunciassi lui come buona notizia alle nazioni. Cioè qual è la buona notizia? Non è un libro, il Vangelo non è un libro, è Gesù Cristo. È lui la buona notizia. Allora, lui mi ha scelto perché io facessi conoscere lui a tutti, etznesin, cioè alle nazioni, tois eites, a coloro che sono i pagani, quindi mi ha chiamato a parlare ai pagani, questo Dio, lui l'ha fatto, non l'ho scelto io non volevo, io non lo sapevo neanche, è lui, capite l'esperienza di Damasco, no? Per quello che ho messo come titolo, Damasco, una grazia senza volgersi indietro. Cioè è una grazia che tu hai ricevuto e non devi voltarti indietro dicendo ma veramente, però, no, è una grazia, è un dono che lui ti ha fatto. E perché annunciassi questa buona notizia ai pagani? Allora, quando è successo questo,
Notate bene, non dice a un certo punto Paolo, allora, quando Dio ha voluto questa cosa, quindi mi ha scelto, mi ha preso come sacrificio a lui gradito, fin dalle viscere di mia madre, eccetera, allora ha detto, Signore, adesso faccio discernimento. 9 mesi, 8 mesi, da ottobre a maggio, e invece Paolo dice così, Euteos, è curioso, non è Eutus, Eutus vuol dire subito. Ma euteos è un subito è già un avverbio, ma euteos è un avverbio di quelli che noi diremmo in italiano mente, noi diremmo subitamente, immediatamente, cioè tutti i verbi che terminano in mente in greco è eos, quindi ogni lingua poi ha il suo modo, no? Quindi noi abbiamo, non so, anche frustrazione, le parole che finiscono in zione, e allora ci sono i verbi che terminano finiscono in mente. Che quando facevo stenografia mi ricordo che c'erano queste terminazioni che bisognava ricordare col metodo Gabelsberg, no? Zione aveva, era una specie di ricciolo che saliva in alto, che scendeva, e poi c'era mente che era invece una lineetta sulla parola, per cui ecco qui. Quindi istantaneamente, subitamente, no? Immediatamente, insomma, non chiesi consiglio alla carne e al sangue. Che cosa vuol dire? Cioè, non ho chiesto consiglio al buon senso umano, questo è la carne e il sangue. Cioè, non sono andato a cercare, ma veramente sarà davvero Gesù che mi è apparso, non è che ieri sera ho mangiato la trippa coi fagioli e allora dopo lui mi è apparso così perché ho visto la Madonna. No, io non mi sono posto problemi. Cioè, subito, senza chiedere consigli alla carne o al sangue. Quindi io non sono andato neanche a confrontarmi con mio padre spirituale, per dire. Non ho detto, per dire, c'è stata una illuminazione immediata. Cioè, è stato qualcosa che mi ha completamente, i francesi direbbero bouleversé, no? Scombussolato, ecco, bouleversé. Vuol dire proprio questo, essere qualcosa che mi ha ribaltato, come uno dice, mi ha girato come un guanto, ecco, diciamo così, no? Mi ha tirato fuori, quindi non ho chiesto niente, ma anche, è interessante questo, e non salì verso Gerusalemme da coloro che erano stati chiamati prima di me. Vedete che vuol dire che Paolo era così sicuro di essere stato illuminato personalmente da Gesù che non ha avuto bisogno né di confrontarsi col buon senso umano, andando a sentire, ma vediamo, dai, fai un po' di discernimento, adesso pensaci su, prova un po' a mettere in atto le 3 regole fondamentali, ponderatezza, recettività e resistenza, no, niente. Paolo ha capito in un attimo, come dicevo ieri, no, André Frossard, che entra in chiesa, si è esposto all'Eucaristia, improvvisamente lui, che non sapeva neanche cosa fosse l'Eucaristia, si trova affascinato e dice, sono entrato e in pochi minuti sono diventato cristiano, cattolico, romano e deciso a cambiare vita totalmente. E così allora anche Paolo ormai una convinzione totale, cioè questa è stata la mia luce, no? Per cui da una parte non mi sono fermato a fare dei ragionamenti umani, ma dall'altra parte non sono andato neanche a Gerusalemme, da coloro che pro e mu, prima di me, sono stati apostoli, cioè noi diremmo chiamati. Vi ricordate che ho detto Paolo chiamato, apostolus vuol dire chiamato, quindi loro sono stati chiamati direttamente da Gesù. E cosa vuol dire Paolo? Vuol dire che anch'io sono stato chiamato direttamente da Gesù, per cui non avevo bisogno di andare a confrontarmi con loro, perché Gesù ha chiamato loro quando era visibile ancora in mezzo a noi, e adesso che è risorto, ma ugualmente presente e vivo, mi ha chiamato. Quindi se gli effetti sono gli stessi, vuol dire che lui è vivo. Cosa faceva Gesù quando era presente e visibile in mezzo a noi? Chiamava. Cosa fa adesso? Chiama, cioè continua a fare la stessa cosa, cioè non è che Gesù è andato in pensione, no, Gesù continua a fare le cose che faceva prima, è il risorto che continua a portare avanti ciò che aveva cominciato, il suo progetto non è ancora finito, ma andai verso l'Arabia
e di nuovo tornai verso Damasco. E qui c'è il problema di, ma la rabbia cos'è la... Allora, attenzione, non stiamo attenti che non è la rabbia che pensiamo noi, no? Ora, verso nella zona di Damasco, intorno a Damasco, quindi in Siria, c'è una strada che va verso Petra, che allora veniva chiamata Arabia Petrea. C'era una strada che serviva per le carovane per arrivare fino a Petra. Allora, questa zona dove c'era questa strada carovaniera si chiamava l'Arabia Petrea, o se uno molto più semplicemente la chiamava solo Arabia. Ma non dobbiamo pensare che Paolo ha fatto qualche giorno, qualche mese in Arabia, perché andare in Arabia a fare, no? Sta un po' troppo lontano, perché dice, se andai in Arabia e di nuovo verso Damasco, come fosse, dai, da chi è là, diamo giù San Vincenzo, torniamo indietro, poi andiamo in Mares. Non è mica una cosa così, no? Ora, vuol dire che prima è andato lì, cioè ha cominciato a predicare nella zona di Damasco, dove c'è quella zona chiamata Arabia, io ho aggiunto per farvi capire, Petrea, e dove appunto, che era quella che c'era questa carovaniera che portava verso Petra, dei Nabatei, dove c'erano i Nabatei, che era uno dei popoli nemici, cioè che gli ebrei non amavano molto. Quindi andai lì, quindi comincia da lì, comincia dai pagani, e tornai verso Damasco, cioè tutto l'apostolato di Paolo arriva lì. Ecco, perché vi ho presentato solo questi versetti, perché si può andare avanti ancora, ma ce n'è parecchio. Perché? Perché mi sembrava bello anche fermarsi qui, da una parte per riflettere e dire, guarda come il Signore agisce, per lui non è mai tardi, no? Un disgraziato così, che chance poteva avere? Ma dai, lasciamo perdere. Uno che, Paolo stesso lo dice, no? Io non ero degno neanche di essere chiamato apostolo, perché ero persecutore. Addirittura io sono stato un aborto. Cioè l'aborto che è un bambino che nasce morto. Cioè, è il paradosso l'aborto, no? È il venire alla luce morto. Venire alla luce vuol dire vita, ma morto. Quindi io ero un morto vivente. Io ero un aborto. Ma Paolo è molto franco, e quando parla di questa roba qui, E allora io ero un morto vivente, e lui mi ha trasformato, mi ha fatto diventare vivo. Lui, che è risorto, ha trasformato radicalmente la mia vita. E allora vuol dire che qui non è mai la grazia di Dio, cioè Dio interviene gratuitamente. Dio arriva. Allora io penso, è bello anche pensare alla nostra vita, che cosa desidero e voglio, come direbbe Sant'Ignazio, desidero lodare e ringraziare il Signore per tutte le cose belle che ha fatto, anche, non so se avete mai fatto, ma guarda che interessante, lodare il Signore anche e ringraziarlo anche per il male che c'è stato nella nostra vita, non perché c'è stato il male, ma perché lui non si è lasciato fermare dal male. Io mi ricordo quando durante l'adorazione magari i ragazzi di Suor Elvira della comunità Cenacolo dicevo, suggerendo preghiera, adesso ringrazio il Signore per tutto il mio passato, anche quello trascorso nel male, e vedevi questi ragazzi che piangevano. Perché? Perché non se la sono ancora perdonata. E se io comincio a dire, Signore, ti ringrazio anche degli errori, ma non per gli errori, ma perché tu non ti sei fatto fermare dagli errori, capite che questo è bellissimo, vuol dire che io mi sono perdonato, so di essere amato, so di essere perdonato, e quindi cominciare a dire, Signore, ti voglio dire grazie per questo, ti voglio chiedere di fare luce anche in questi antri oscuri che ancora si fermano dentro di me e che io non mi sono ancora perdonato. Quante volte il diavolo che arriva lì a dirti il tuo passato, ve l'ho già detto, no? Cosa bisogna fare? Quando il diavolo viene a ricordarti il tuo passato, tu ricorda lui il suo futuro.
Bella questa,
ecco, questa l'ho ricevuta a Međugorje mentre sul telefonino dice, quando il diavolo ti ricorda il tuo passato, tu ricorda lui il suo futuro. Ecco, e questo è importante, perché il suo futuro è quello di essere un fallito, lui ormai è finito, e allora lui dice, no, vedi, hai sbagliato questa... E allora quando lui ti ricorda il passato, tu ricordagli il futuro, così almeno lo fai fuori subito, lo metti subito da parte, non è stato tacere subito, taci e decida costui. Ecco, credo che sia davvero importante allora questo saper ringraziare anche per il nostro passato, per lodare Dio perché lui non si lascia fermare da nulla, neanche da tutto quello che in qualche maniera ci distrugge. Lui non ha paura, insomma, non ha paura di tutte le situazioni che a noi fanno paura. Ricordate quante volte Gesù nel Vangelo ripete non temere.
non temete, non abbiate paura. Quante volte? Nel Vangelo almeno 27 volte, con diversi verbi. In tutto l'Antico Testamento 366 volte. Una al giorno più l'anno bisestile. Per cui, per dire, per essere sicuri che noi ce lo sentiamo ripetere ogni giorno e che non ci sia un giorno scoperto, 366 volte. Parecchio, no? Vuol dire che abbiamo sempre bisogno di sentircelo ripetere, non temere, non avere paura, vai avanti, tu continua ad aver fede, non abbandonare la speranza, ricordate la lettera agli ebrei, no? Non abbandonate la speranza alla quale siete stati chiamati e a cui è legato una grande abbondanza di fecondità. Quindi quando tu ti fidi di Gesù, che è la nostra speranza, allora c'è una grande fecondità, perché lui riesce a trasformare Paolo, il persecutore, in un apostolo eletto, trasforma Agostino, un disordinato di prima categoria da un punto di vista morale, in vescovo, non solo, il dottore della Chiesa, no? E come il Signore riesce a trasformare qualunque cosa, perché? Perché è lo Spirito Santo è Spirito Creatore, è uno Spirito che trasforma, che rinnova, che rifà. Siamo noi che diciamo ormai, per Dio non esiste questo avverbio, ormai per Dio non c'è. Noi diciamo, ah, ma ormai, no, Dio non dirà mai ormai, Dio ci dice sempre che è sempre possibile ricominciare da capo. Non esistono situazioni a cui non si possa porre rimedio, neanche alla morte, capite, neanche, non esiste situazione a cui non si possa, perché Dio è capace di ricominciare, di ribaltare tutto, come ha ribaltato Paolo.